Vi chiedo di aprire le vostre Bibbie in Giacomo, allora, capitolo 5, versetti da 19 a 20. Come ha detto Amledo, questi sono gli ultimi due versetti di questa meravigliosa lettera che stiamo studiando da ormai diversi mesi. Allora, questi versetti esortano la Chiesa, esortano noi a riportare alla verità il peccatore smarrito. Questo è il tema e l'esortazione che abbiamo in questi due versetti. E penso che abbiamo ancora tutti quanti noi davanti agli occhi la tragedia della Marmolada, questa tragedia che è accaduta qualche giorno fa in questa settimana. E sicuramente quando succedono tragedie di questo tipo, la prima cosa che fa la protezione civile è mandare delle squadre di soccorso. Squadre di soccorso adibite a cercare e a recuperare le persone che sono disperse. E sicuramente le prime ore sono fondamentali. Ma immaginate per un momento se uno dei soccorritori dicesse: adesso non vado, perché c'è un bel programma in TV che voglio finire di vedere, però pregherò che tutti stiano bene. Oppure: non me la sento di andare, non vorrei mettere in imbarazzo col fatto che tutti stanno lì a cercarli. Oppure ancora qualcuno che dicesse: vabbè, ma chi sono io per dire a quelle persone che sono davvero disperse? Magari vogliono solo stare un po' per conto loro. Oppure qualcuno che dicesse: va bene, ma loro conoscono la strada per tornare. Se vogliono farlo, sanno la strada. Sembrerebbero discorsi sensati o sembrerebbero discorsi assurdi, dette da una persona che dovrebbe soccorrere i dispersi. Sembrerebbero discorsi assurdi, però il problema è che spesso noi facciamo così, facciamo proprio questo tipo di discorsi quando pensiamo alle persone che si sono allontanate dalla fede. Facciamo questo tipo di discorsi quando pensiamo a persone che si sono allontanate dalla fede, persone che erano con noi e che oggi non vediamo più. Ma Giacomo, nel brano di oggi, ci dirà che se siamo credenti, siamo parte di una squadra di soccorso, una squadra che è capitanata da Dio stesso. Quindi la squadra di ricerca di cui facciamo parte ha il preciso compito di individuare il peccatore che si è smarrito e di riportarlo alla verità per la sua salvezza. E il messaggio di questi due versetti, badate bene, è del tutto coerente con l'intento con cui Giacomo ha scritto la lettera che abbiamo studiato. Infatti la lettera ha lo scopo di portare al ravvedimento la persona che, pur dichiarandosi cristiana, che cosa sta facendo? Sta vivendo nell'errore. Giacomo ha sempre avuto quindi una particolare attenzione per chi professa di conoscere Cristo, ma si sta ingannando e di fatti non mostra nessun frutto della fede. E così la Chiesa nel corso della storia ha sempre dovuto fare i conti con persone che ascoltavano il Vangelo, però senza diventare mai dei veri discepoli di Gesù. E Gesù parlò di queste persone, Gesù le definì come persone ipocrite, perché si avvicinavano a Dio solo con le labbra, mentre con il loro cuore erano lontani da Lui. In Matteo capitolo 7, versetti da 21 a 23, avvertì queste persone dicendo: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. E molti che saranno nella Chiesa, molti che fanno parte delle nostre adunanze, diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome Tuo e in nome Tuo cacciato demoni e fatto in nome Tuo e molte opere potenti? Allora dichiarerò loro: io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. E ricordiamo in un altro passo, Gesù disse pure che insieme al grano crescono anche le zizzanie, cioè quelle erbacce, per ricordarci che i non credenti vivranno all'interno della Chiesa proprio a contatto con i veri credenti. Quindi, vedete, Giacomo sulla scia dell'insegnamento di Gesù ci fa notare proprio la stessa cosa. E quindi l'obiettivo della sua lettera è che cosa? Definire la fede autentica per distinguerla da che cosa? Dalla fede morta. E Giacomo ha suddiviso le prove della fede vera in due grandi sistemi, possiamo dire. Il primo sistema comprende le reazioni alle prove, questo l'abbiamo visto al capitolo 1, i versetti da 2 a 18, e il secondo comprende i diversi modi che abbiamo di relazionarci tra di noi con i credenti della Chiesa locale. E questo praticamente ha preso quasi tutta la lettera, fino al capitolo 5, versetto 12. E quindi Giacomo si sofferma in particolar modo su quest'ultimo aspetto, perché nella Chiesa, abbiamo visto, c'erano parzialità, c'era giudizio, c'erano lamentele, c'erano litigi, c'era orgoglio, c'erano oppressioni addirittura. Quindi nella Chiesa c'erano persone che dimostravano amicizia con il mondo anziché amicizia con Dio. Addirittura persone che pregavano per avere denaro da spendere per i propri piaceri, persone che erano instabili nella loro vita. E quindi tutti questi comportamenti, vedete, fanno sorgere il dubbio a Giacomo che forse alcuni si stessero ingannando riguardo alla propria fede, che quindi non fossero veramente salvati. E quindi per questo li esorta a esaminarsi per vedere se la propria fede sia vera, sia autentica oppure no. Naturalmente la speranza di Giacomo era che queste persone comprendessero di non aver ricevuto realmente Cristo come Signore e Salvatore. E infatti proprio nel cuore della lettera rivolge loro un vero appello al ravvedimento. In Giacomo capitolo 4, versetto 8, vi ricordate cosa dice? Avvicinatevi a Dio ed Egli si avvicinerà a voi. Pulite le vostre mani, o peccatori, e purificate i vostri cuori, o doppi d'animo. Siate afflitti, fate cordoglio e piangete. Sia il vostro riso convertito in lutto, la vostra allegria in tristezza. Umiliatevi davanti al Signore ed Egli vi innalzerà. Quindi abbiamo ricordato che con queste parole Giacomo invita coloro che si rendevano conto di non avere mai creduto in Cristo, di non essere mai stati trasformati, a piegare le loro ginocchia per umiliarsi davanti a Lui e ricevere quindi finalmente la salvezza. Quindi la lettera ha un suo intento evangelistico, cioè quello di portare la persona che è fisicamente all'interno della Chiesa, che afferma di credere in Cristo con le parole, ma che non lo dimostra con i fatti, ad entrare realmente, spiritualmente nella Chiesa, quindi a convertirsi a Cristo. Quindi, alla fine della lettera, lui chiama in causa adesso tutta la Chiesa, esortandola ad avere lo stesso tipo di atteggiamento. Quindi, badate bene, mentre nella sezione precedente ha affidato alla Chiesa le cure delle persone che sono deboli spirituali, come? Tramite la preghiera, e quindi di preoccuparsi delle persone che stanno soffrendo a causa delle prove, ora affida sempre alla Chiesa la missione di soccorso e ricerca delle persone che si sono allontanate e si sono smarrite. Allora, permettetemi di leggervi questi due versetti, i versetti 19 e 20 di questo capitolo 5. Ascoltate. Fratelli miei, se qualcuno tra di voi si svia dalla verità e uno lo riconduce indietro, costui sappia che chi avrà riportato indietro un peccatore dall'errore della sua via, salverà l'anima del peccatore dalla morte e coprirà una gran quantità di peccati. Allora, la Chiesa ha il compito di soccorrere e riportare alla verità il peccatore smarrito. Questo è il tema. E Giacomo fa tre considerazioni riguardo a questo compito. Innanzitutto ci fa vedere la possibilità, questo nella prima parte del versetto 19. E Giacomo scrive, fratelli miei, se qualcuno tra di voi si svia dalla verità. E voglio farvi notare questa piccola parola, se. Questa parola introduce un'eventualità, cioè la possibilità che qualcuno che frequenta la Chiesa, qualcuno che è nella Chiesa, possa allontanarsi dalla verità. E Giacomo non sta dicendo che qualcuno si fosse già sviato, ma presenta proprio una situazione ipotetica, ma reale. Potrebbe accadere che alcune persone che frequentano la Chiesa, che hanno professato il nome di Cristo e abbiano dato testimonianza anche durante il battesimo, si possano sviare dalla verità. Ma allora chi è questo qualcuno? Di chi sta parlando Giacomo? Vediamo come lo descrive. Innanzitutto vediamo che questa è una persona che si svia dalla verità. E voglio che ci focalizziamo adesso la nostra attenzione su questo verbo sviare. Questa parola nell'originale veniva usata per indicare il moto errante dei pianeti. E in effetti da questa parola greca deriva la nostra parola italiana pianeta. Il termine quindi veniva usato per descrivere il vagare lontano, l'allontanarsi, l'andare fuori strada, l'errare lontano dalla verità. Quindi le persone che tradussero l'Antico Testamento dall'ebraico al greco usarono proprio questa parola per descrivere i trasgressori della legge, le trasgressioni della legge, in particolare l'idolatria. E se volete prendere appunti e segnarvi questi versetti li potrete trovare. Deuteronomio 11:28, Proverbi 14:22. Isaia 9:15 ed Ezechiele 14:11 utilizzano proprio la parola del nostro testo. E nel Nuovo Testamento questa parola veniva sempre usata molto spesso per descrivere la condizione di deriva spirituale del non credente. Ad esempio in Matteo capitolo 22:29 Gesù disse ai Sadducei che lo interrogavano riguardo alla risurrezione: voi errate. La stessa parola che usa Giacomo, perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio. Quindi i Sadducei, come non credenti, erravano, erano lontani, erano alla deriva spirituale perché non conoscevano la scrittura, non conoscevano Dio e la sua potenza. Paolo, in Tito 3, capitolo 3, versetto 3, parlando della nostra condizione prima di conoscere Cristo, afferma che anche noi un tempo eravamo insensati, ribelli, traviati, erranti, stessa parola, sviati, ingannati, portati via lontano, quindi schiavi di ogni sorta di passioni e di piaceri, vivendo nella cattiveria e nell'invidia, odiosi e odiandoci a vicenda. Anche Pietro la usa con lo stesso significato in Prima Pietro capitolo 2, 25, dice: poiché eravate erranti, eravate lontani come pecore, ma ora siete tornati al pastore e guardiane delle anime vostre. E Gesù, quindi, vedete, Gesù, Paolo, Pietro la usano sempre questo termine per parlare, per descrivere la persona che non è salvata. Allora, da che cosa si sviano queste persone? Da che cosa si allontanano? Giacomo dice: dalla verità. Con la parola verità lui vuole riferirsi alla verità del Vangelo, di Dio, Vangelo che Dio ha rivelato per cui noi siamo stati salvati. In Giacomo capitolo 1, versetto 18, ha detto che Dio ha voluto generarci secondo la sua volontà mediante la parola di verità. Il Vangelo. In Giacomo capitolo 3, versetto 14, ci esorta a non mentire contro la verità, avendo quindi un comportamento che di fatto la nega. Quindi, quando Giacomo parla della verità, sta parlando della parola di Dio e specificatamente sta parlando del messaggio del Vangelo che Dio ha dato per la nostra salvezza. Quindi, una persona che si svia dalla verità si allontana, si sta allontanando dalla sana dottrina. E quando ero giovane, un giovane credente, mi ricordo che veniva nella nostra chiesa un'anziana signora e mi ricordo che questa donna pregava sempre durante i tempi di preghiera, però ad un certo punto non l'ho più vista. E un giorno, molti anni dopo, l'ho rivista al mercato che distribuiva letteratura dei testimoni di Geova e io rimasi scioccato perché compresi per la prima volta che le persone che professano di credere in Cristo si potevano allontanare così tanto dalla verità da abbracciare la menzogna. E purtroppo questa era proprio la situazione di cui si preoccupava Giacomo. Un credente può cadere nel peccato, può disubbidire, ma attenzione, non può mai, mai girare le spalle alla verità del Vangelo. Se rinnega Gesù Cristo, se rinnega il Vangelo, allora quella persona non è mai stata un vero credente. E guardate, la verità non è un sentimento soggettivo, è una realtà oggettiva. Le persone che sono senza Cristo hanno bisogno di sentire da noi la verità del Vangelo. E questo certamente è un compito difficile da compiere oggi, vero? La cultura in cui viviamo, questa cultura postmoderna, rifiuta a priori l'idea che esista una verità assoluta, e specialmente quando questa verità riguarda cose spirituali. Ciò che è vero per te va bene per te, ma non è detto che debba essere vero per me, a meno che non mi piaccia. Allora diventa vero. Ma la Bibbia afferma che esiste una verità spirituale che è assoluta, una verità che salva l'anima, e esiste anche un errore assoluto che condanna le anime delle persone. Paolo disse ai Galati che se avessero creduto ad un Vangelo diverso da quello che aveva predicato, loro sarebbero stati condannati, perché dimostravano di non essere mai stati credenti. In Seconda Tessalonicesi 2, versetto 10, menziona quelli che periscono perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. E vedete quanto è tragico allontanarsi dalla verità, perché così facendo le persone eliminano l'unica cosa che può portarli alla salvezza. Senza verità, senza la verità del Vangelo, nessuno può giungere alla salvezza. Quindi vediamo ancora che la verità non è un'opinione, non è un'opzione, non è una preferenza soggettiva, è qualcosa di oggettivo a cui le persone devono credere se vogliono essere salvate. Quindi la verità essenziale è quella che noi troviamo nel Vangelo. Ma dato che noi non possiamo conoscere i cuori delle persone, non possiamo assolutamente determinare chi è credente e chi non lo è, allora dobbiamo chiederci come facciamo a capirlo? Come possiamo decidere di approcciare una persona che si è sviata? Allora, esattamente come fa Giacomo in questa lettera. Le ha ammonite, le ha esortate, le ha invitate ad esaminarsi. Se si ravvedono, dimostrano di avere una vera fede. Ma se non lo fanno, allora noi che cosa dovremmo pensare di fare con queste persone? Dovremmo evangelizzarle. Dovremmo presentare loro Cristo nuovamente, perché potrebbero essere persone che si illudono di essere nella fede e invece non lo sono. Quindi Giacomo ci sta incoraggiando a prenderci cura di coloro che si allontanano dalla verità, per cercare di recuperare queste persone. Quindi, dopo aver visto la possibilità, al versetto 19 nella prima parte, sempre nel versetto 19 nella seconda parte, ci fa vedere la responsabilità. La responsabilità. Allora, a chi spetta le responsabilità di recuperare queste persone? Chi sono le persone che Dio userà per portarle a sé? Sarà il predicatore? Saranno gli anziani? Saranno i diaconi, oppure qualcuno che ha frequentato qualche scuola biblica, che si è specializzato? Cosa dice Giacomo? Leggiamo il versetto 19. Se qualcuno tra di voi si svia dalla verità, e uno lo riconduce indietro. Ecco a chi spetta il compito, ad uno. La responsabilità di recuperare queste persone e di portarle a Cristo non spetta ad una categoria di specialisti, possiamo dire, di professionisti del settore. Non spetta solo all'anziano, non spetta solo al missionario, spetta a tutta la Chiesa, a tutta la Chiesa. Quindi spetta ad ogni cristiano che cammina con Dio. E vedete, vediamo questo principio ancora una volta espresso da Paolo in Galati 6:1, ad esempio. Paolo dice: fratelli, Se uno viene sorpreso in colpa, voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine. Guarda anche Seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 18. Qui Paolo scrive che Dio ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo, e cosa? E ci ha affidato il ministero della riconciliazione. Quindi, vedete, in entrambi i passi Paolo sta parlando a tutta la Chiesa. Non sta parlando solo agli anziani, sta parlando a tutti. Quindi, vedete, il ministero di restaurazione e di riconciliazione di una persona che ha peccato non spetta solo a loro, ma spetta a tutta la Chiesa. Quindi, se tu sei un credente, sei una persona spirituale. Sei una persona spirituale, allora il ministero di restaurazione spetta anche a te. Se sei credente, sei stato riconciliato con Dio, allora il ministero di riconciliazione spetta anche a te. Quindi chi ha la responsabilità di portare la persona a Cristo può essere qualsiasi membro della Chiesa. Tutti dobbiamo quindi sentire questa responsabilità di riportare i peccatori a Dio. Tutti i credenti, quindi noi, siamo invitati a intervenire per ricondurre indietro il peccatore, che ha preso quindi una strada sbagliata e rovinosa. Quindi tutti noi credenti dovremmo avere questo tipo di preoccupazione, dovremmo sentire questo peso per le persone che si sono allontanate. E principalmente, quindi, questa è una questione di ubbidienza al Signore. Dio vuole che ogni credente evangelizzi con lo scopo di salvare le anime che sono perdute. Se conosci qualcuno che si è allontanato dalla verità, se pensi che qualcuno che non vedi più venire in chiesa, se pensi a qualcuno che non stai vedendo più venire nella chiesa locale, allora devi fare la tua parte, dice Giacomo. Devi andare da lui per aiutarlo a tornare al Signore. Se lo ignori, se fai finta di niente, se pensiamo che questo non è il compito nostro, allora ti comporti come quel membro della squadra di soccorso che se ne sta a casa a vedere il suo programma in TV, mentre qualcuno sta perdendosi nella montagna e sta rischiando la sua vita. E quindi vedete che sarebbe veramente irresponsabile per noi. E vedete, l'espressione ricondurre indietro ci dà proprio l'idea di uno che è andato lontano per riprendere la persona che si è allontanata, ed è esattamente questo quello che è necessario che avvenga. Dobbiamo andare dalla persona, perché i credenti, veri o presunti, possiamo dire, che cadono nel peccato, raramente tornano indietro da soli, raramente. Io non lo so quante persone da sole, che stavano lontane, sono tornate indietro. Quindi il soccorso è necessario, dobbiamo inseguire queste persone. Il soccorso è necessario, dicevo, perché è raro che persone così smarrite trovino la strada per ritornare da sole, senza qualcuno che le guidi. Il nemico confonde il loro senso dell'orientamento, oppure si vergognano anche di ciò che hanno fatto. Quindi devono essere certi del perdono di Dio se si pentono e confessano i loro peccati. Hanno anche bisogno di qualcuno che li istruisce su come non allontanarsi di nuovo, in modo da non ripetere l'errore. Quindi hanno bisogno di qualcuno che conosca Dio e la via del ritorno, che insegni loro le vie di Dio, per evitare di perdersi di nuovo e resistere quindi al peccato. Quindi la responsabilità di portare il Vangelo al peccatore che si è smarrito dalla verità è affidata a tutti noi credenti. È necessaria perché tali persone escono dal gregge, peggiorando addirittura anche la loro situazione, ma soprattutto questa responsabilità deve avere delle forti motivazioni. E il primo motivo per cui dovremmo andare in cerca di queste persone che si sono allontanate dalla verità dovrebbe essere proprio la compassione per la loro situazione spirituale. Quest'obbligo morale di recuperare il peccatore non è semplicemente un dovere, non è semplicemente l'ubbidienza a una responsabilità che noi abbiamo, qualcosa che ci è imposto dall'alto, ma nasce dall'amore e dalla compassione. Quindi portare il Vangelo ai perduti, evangelizzare le persone, è sicuramente il più grande atto che noi possiamo fare, la più grande dimostrazione di amore e di compassione che possiamo dare alle persone. Pensate alle parole dell'Apostolo Paolo in Romani 10:1, quel passo in cui lui disse che avrebbe scambiato la sua salvezza per dare ai giudei la possibilità di essere salvati. Pensateci, naturalmente questo non era possibile, tuttavia le sue parole ci danno la misura di quanto lui amasse, avesse compassione dei suoi connazionali e desiderasse la loro salvezza. E quindi, vedete, fu questa compassione ad avere motivato la missione evangelistica di Paolo. Ma sebbene Paolo fosse un modello per noi di compassione per i perduti, quello del Signore Gesù rimane l'esempio per noi per eccellenza che noi dobbiamo seguire. Certamente la compassione è una caratteristica di Gesù, qualcosa che appartiene a Gesù. Cosa lo ha spinto ad incarnarsi? Lo ha spinto il desiderio di cercare di trovare le persone che erano perdute, le persone erranti, le persone che vivono smarrite, quelle che sono lontane dalla verità, quelle persone che sono lontane dalla salvezza. Vi ricordate, Gesù l'ha detto chiaramente più volte, e Luca capitolo 19, 10 ha detto che il Figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Gesù è il buon pastore. E cosa fa il buon pastore? Gesù dice che lascerà le 99 pecore per andare in cerca di chi? Di quella smarrita. In Prima Pietro, capitolo 2, 25, è scritto che noi eravamo erranti, erranti come pecore, eravamo allo sbando, eravamo alla deriva spirituale, eravamo smarriti, eravamo ciechi nella nostra incredulità. Ma ora, dice Pietro, siete tornati al pastore e guardiano delle anime vostre. Allora perché noi siamo tornati a Dio? Perché Lui ci è venuto a cercare. Ha mandato qualcuno a spiegarci il Vangelo. Quella persona che ci ha spiegato il Vangelo, che cosa ha fatto? Ha avuto compassione della nostra situazione spirituale. Quindi vedete che è una meravigliosa realtà. Quindi Giacomo, scrivendo queste parole, dimostra di avere la stessa compassione che ha animato Gesù e ha animato Paolo nell'evangelizzazione dei perduti. Vedete, un vero cristiano non è mai preoccupato solo per la sua salvezza. Al contrario, è motivato dall'amore per Dio e dall'amore per i perduti. Sentiamo il peso, la responsabilità e il privilegio di cercare di riportare indietro il peccatore. E vedete, questa è la più grande spinta che ci porta ad evangelizzare. A evangelizzare qui alla Magliana, i nostri parenti, i nostri amici, a evangelizzare ai Due Leoni, a evangelizzare a Pomezia. O in qualsiasi posto il Signore ci mandi. E per farlo dobbiamo avere compassione verso coloro che sono lontani dalla verità. Ma l'altro motivo che ci spinge a portare il Vangelo alle persone che sono perdute nasce dal nostro desiderio di essere usati da Dio. Questo è ciò che Giacomo vuole ricordarci in questo passo, quello che vuole ricordare alla Chiesa e comunicare ai credenti. Riflettiamo per un momento sul significato di queste due espressioni. Una al versetto 19, quando Giacomo dice: se uno lo riconduce indietro. E quello del versetto 20, costui avrà riportato indietro un peccatore dall'errore della sua via. Allora, cosa sta dicendo qui Giacomo con queste due espressioni? Sta dicendo forse che il credente ha la capacità di poter convertire un'altra persona? No. Naturalmente no, sappiamo che questo non è quello che Giacomo vuole dire. Infatti ricordiamo che sia l'Antico che il Nuovo Testamento sono concordi nel dire che la salvezza, colui che riconduce indietro, chi è? È Dio, appartiene solo a Dio, solo Lui può salvare. Ricordiamo Giacomo 1,18 che abbiamo letto prima, è scritto che siamo stati rigenerati unicamente per la volontà di Dio. Quindi se Giacomo credeva alla sovranità di Dio sulla salvezza, cosa voleva dire con queste due espressioni? Ascoltate, voleva ricordare che Dio userà noi credenti per portare alla salvezza le persone. Capito? Dio userà noi credenti per portare alla salvezza le persone. Dio solo salva, ma userà i suoi figli, userà la Chiesa quando vorrà farlo. In Prima Corinzi capitolo 3, versetti 5 a 7, Paolo esprime questa relazione. Che cos'è dunque Apollo? E che cos'è Paolo? Sono servitori, per mezzo dei quali voi avete creduto, e lo sono nel modo che il Signore ha dato a ciascuno di loro. Io ho piantato, dice Paolo, Apollo ha annaffiato, ma Dio ha fatto crescere. Quindi colui che pianta e colui che annaffia, alla fin fine non sono nulla. Dio fa crescere, Dio è tutto, Dio è sovrano. Quindi noi non abbiamo nessuna capacità di portare qualche persona alla fede, né di farla crescere addirittura spiritualmente, per farla arrivare alla maturità spirituale, alla statura perfetta di Cristo. Tuttavia possiamo essere lo strumento che Dio usa per farlo. Quindi vedete, è un meraviglioso privilegio che ci sta presentando qui Giacomo, che abbiamo quindi noi ricevuto, tutti noi ricevuto per la grazia di Dio. Leggiamo per esempio il libro degli Atti, leggetelo a casa, non adesso naturalmente, e potrete vedere che come Dio si sia servito di credenti normali per portare il Vangelo in tutto il mondo. E quindi noi siamo strumenti nelle mani di Dio che Lui utilizza per portare le persone al ravvedimento. Quindi, questa è la nostra responsabilità. Andiamo avanti. Stiamo vedendo che Giacomo quindi sta incoraggiando la Chiesa a prendersi cura di coloro che si allontanano dalla verità per cercare di recuperarli. Abbiamo visto quindi le sue prime due considerazioni. Nella prima parte del versetto 19 ci ha mostrato la possibilità. Nella seconda parte del versetto 19 ci ha mostrato la responsabilità. Ora Giacomo fa quindi la sua terza considerazione, mostrandoci al versetto 20 la finalità di questo compito. La finalità. Perché dovremmo fare una cosa del genere? A quale scopo? Giacomo quindi ci mostra in questo versetto la finalità che Dio ha in mente quando ha affidato questo compito alla Chiesa. E in particolar modo ci presenta tre obiettivi che vedremo. Allora, il primo obiettivo è quello di riportare la persona indietro dall'errore. Leggi con me il versetto 20. Costui sappia che chi avrà riportato indietro un peccatore dall'errore della sua via. Fermiamoci qui. Quindi la nostra responsabilità in quanto strumenti che Dio usa è quella di riportare indietro dall'errore la persona. Quindi chi è la persona che dobbiamo riportare indietro? Ascoltate bene, perché Giacomo dice qualcosa di importante, perché Giacomo descrive questa persona per due volte come un peccatore. E questa è una parola molto importante, perché è usata nella Bibbia per descrivere sempre la persona che non è stata ancora rigenerata, quindi il non credente, e non è mai usata per descrivere il credente. O se l'è usata è solamente per descriverlo in funzione di quello che lui era prima. In Genesi 13, capitolo 13, versetto 13, viene detto che gli abitanti di Sodoma furono chiamati peccatori. Nel Salmo 1 il salmista distingue il peccatore dal giusto dicendo: «Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori». In Isaia capitolo 13 versetto 9 è detto che Dio nel giorno del giudizio distruggerà i peccatori, i non credenti. Vediamo quindi che questa parola descrive una persona che è ancora sotto il giudizio di Dio. Il peccatore quindi è colui che devia dalla legge di Dio o che manca proprio il bersaglio della legge di Dio, quindi è un trasgressore della legge. È una persona empia, è una persona che non è stata rigenerata, che è fuori dal regno. Non è mai entrata nel regno ed è stata buttata fuori. Non è mai stata parte del regno della salvezza di Dio. Quindi è una persona senza Dio, è una persona senza Cristo. Quindi è una persona che ha bisogno della salvezza, ha bisogno del Vangelo. Anche gli autori del Nuovo Testamento usano questa parola per descrivere la condizione spirituale dell'uomo, della donna che è senza Dio. In Matteo capitolo 9, 13 Gesù disse: poiché io sono venuto, non sono venuto a chiamare dei giusti, ma chi? Dei peccatori. Gente come noi, noi siamo peccatori. In Romani capitolo 5, 8 leggiamo che Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo cosa? Ma ancora peccatori, Cristo è morto per noi. E vedete, chiaramente non sta riferendosi ad un credente che si è allontanato per un certo periodo, ma si sta riferendo ad una persona che non ha mai creduto per essere salvata. Allora, cosa significa riportare dietro? L'espressione deriva da una parola che sostanzialmente significa voltarsi, tornare indietro. La stessa parola poteva essere usata anche in senso figurativo nella Bibbia per indicare la conversione di un individuo. Quindi il termine fa riferimento ad un cambiamento di opinione o un cambiamento di comportamento, possiamo dire, facendo particolarmente attenzione alla cosa verso la quale uno si gira. La verità, Dio. Quindi si tratta di un cambiare strada, di un tornare indietro, di un lasciare la via del peccato per volgersi a Dio. E la traduzione greca dell'Antico Testamento utilizzava questa parola per esortare il popolo a ravvedersi, cioè a convertirsi al Signore. Anche il Nuovo Testamento usa questa parola per indicare sempre la conversione al Signore del non credente. Ad esempio in Atti capitolo 3, 19 è scritto: ravvedetevi dunque e convertitevi, cambiate, tornate indietro, tornate a Dio perché i vostri peccati siano cancellati. Quindi vedete, il senso è quello di voltarsi, di cambiare direzione, di cambiare una direzione dal peccato per volgersi a Dio. In Seconda Corinzi capitolo 3, versetto 16, Paolo, parlando dell'opera futura che Dio avrebbe fatto nei confronti di Israele, afferma che però loro, quando si saranno convertiti, saranno tornati al Signore, il velo sarà rimosso. Quindi Israele nel futuro si convertirà, ma al momento, oggi, quando Paolo stava scrivendo e oggi che noi ne stiamo parlando, rimane questa nazione spiritualmente cieca e lontana da Dio. Non credenti. Ma la migliore spiegazione di questa conversione credo che la troviamo in Prima Tessalonicesi capitolo 1, 9, quando Paolo dice: perché essi stessi raccontano quale sia stata la nostra venuta fra voi e come vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire il Dio vivente e vero. Quindi in tutti questi passi il termine descrive sempre la conversione del non credente, il cambiamento radicale della condotta e della mente che porta una persona dal peccato, dall'idolatria, a Dio e alla salvezza. Quindi Giacomo usa questa espressione, quindi, per riferirsi alla conversione di una persona che non ha mai creduto e non è mai stata trasformata dalla verità del Vangelo, pur frequentando la Chiesa. E per la precisione, Giacomo usa la stessa espressione anche al versetto 19, quando dice: uno lo riconduce indietro. Ed è sempre usata con lo stesso significato, cioè di girare, convertire, far cambiare linea di condotta. Allora, da che cosa dobbiamo ricondurre indietro questa persona? Giacomo dice: dall'errore della sua via. Quindi, vedete, questa è una persona che ha bisogno di convertirsi perché sta vivendo in modo sbagliato, sta vivendo nel peccato. Nel versetto 19 Giacomo ci ha spiegato che queste persone si erano sviate dalla verità. Ora ci dice che sono sulla via dell'errore E vedete, fratelli, sorelle, il problema dottrinale, l'allontanamento dalla verità, si accompagna e legato sempre a un problema pratico, a un problema di condotta, di vita. Quindi, vedete, è tutta la lettera che Giacomo lo sta sottolineando e non smette di farlo nemmeno ora. In conclusione, la verità non è una cosa astratta, mai. La verità è una realtà che bisogna percorrere. La verità coinvolge l'etica, la verità è un modo di vivere, possiamo dire. La vera fede, quindi, stiamo vedendo che si traduce sempre necessariamente in una vita di buone opere, una vita di obbedienza a Dio. E il punto che abbiamo qui, quindi, è che l'errore dottrinale e il peccato pratico sono intrecciati tra di loro in un modo indissolubile. A volte una persona abbraccia la falsa dottrina perché è caduta in un peccato, quindi ha bisogno di negare la sana dottrina per giustificare quel peccato. Altre volte la persona abbraccia qualche grave errore dottrinale e in breve tempo la sua falsa dottrina gli aprirà la porta per abbracciare il peccato e vivere in esso. Quindi il primo obiettivo è riportare indietro dall'errore di una condotta vissuta nel peccato. Il secondo è quello di salvarlo dall'inferno. Leggiamo la seconda parte del versetto 20. Costui sappia che salverà l'anima del peccatore dalla morte. E qui devo dirvi la sincerità, alcuni pensano che la salvezza a cui Giacomo sta parlando si riferisca alla salvezza della morte fisica. Questa posizione deriva dall'interpretazione sbagliata del passo precedente, quello che abbiamo visto domenica scorsa, poiché pensano che in quel brano si stia parlando di malattia fisica, continuano loro a interpretare anche questo su quella linea. Quindi pensano che la malattia fisica sia originata dal peccato e per cui il ravvedimento corrisponda alla guarigione. Ma come stiamo vedendo, come abbiamo visto, non è questo il significato del passo. Giacomo sta parlando di salvare un'anima dalla morte spirituale di una persona, di quella persona che pur dichiarandosi cristiana, pur professando di credere in Cristo, non è mai stata salvata, perché non ha mai mostrato le evidenze di quella salvezza. In Giacomo 1,15 Giacomo afferma che la concupiscenza, quando ha concepito, partorisce il peccato, e il peccato, quando è compiuto, cosa produce? La morte. E vedete, Giacomo si sta riferendo non alla morte fisica, semplicemente a quello, ma si sta riferendo alla morte spirituale, quella morte che poi produce e confluirà nella morte eterna, culminerà in quella morte eterna. Quindi vogliamo anche notare che Giacomo usa il verbo salvare altre 4 volte in questa lettera. Sempre chi sta prendendo appunti lo può segnare. Giacomo 1,21, 2,14, 4,12 e 5,15, e lo usa sempre per riferirsi alla salvezza dalla morte spirituale e mai alla salvezza dalla morte fisica. Quindi la salvezza dalla morte anche qui si riferisce alla salvezza dalla morte eterna, quindi dal giudizio, dalla pena, dalla dannazione eterna, possiamo dire dall'inferno, lo stagno di fuoco. E questo ci ricorda quindi cosa stanno rischiando le persone che dobbiamo raggiungere. L'evangelizzazione è urgente, cari fratelli e sorelle. Abbiamo ricordato negli ultimi messaggi che le persone senza Cristo andranno incontro al giudizio e alla morte eterna. L'inferno quindi è una realtà terribile che grava sulle persone che sono senza Cristo. E Gesù, vedete, è venuto per mettere in guardia le persone che si sentono al sicuro da quel pericolo. Ecco perché lui parlò più dell'inferno che del paradiso, del cielo, e proprio a causa del pericolo che grava su tutti i peccatori. Quindi noi, Chiesa, siamo esortati ad aiutarli presentandogli il Vangelo. Spurgeon diceva spesso che nell'inferno non c'è speranza. Le persone che ci andranno non hanno neanche la speranza di morire. Quindi le persone che conosci e che sono senza Cristo hanno solo questa vita per voltare le spalle al peccato e quindi volgersi a Dio. Quindi vedete, l'evangelizzazione è la cosa più urgente che esiste a questo mondo. Quando si converte una persona, noi dovremmo gioire, perché questa è stata salvata dalla morte eterna. In Luca 15, vi ricordate, Gesù racconta tre parabole per descrivere la gioia che Dio ha quando un peccatore si converte. Quindi, vedi, se Dio ti usa per aiutare una persona a pentirsi e a tornare al Signore, gioisci, rallegrati, perché sai che in quel momento tuo padre sta gioendo per quello che è successo. Quindi abbiamo detto che le nostre azioni di recupero hanno tre finalità. Primo, portare la persona a credere alla verità del Vangelo. Secondo, dobbiamo farlo affinché la sua anima sia salvata dal pericolo della morte eterna. E questo sarà possibile solo quando il peccatore riceverà il perdono dei propri peccati. Quindi questo è il nostro terzo obiettivo. Guarda come Giacomo lo dice alla fine del versetto 20. Chi avrà riportato indietro un peccatore dall'errore della sua via, coprirà una gran quantità di peccati. E vedete, il verbo coprire implica l'idea di nascondere, di annullare, di celare, addirittura proprio come dice la parola coprire, ed è usato metaforicamente per indicare cosa? Il perdono di Dio. Nel Salmo 32,1 Davide afferma: beato l'uomo a cui la trasgressione è perdonata e il cui peccato è coperto. Quindi il perdono è l'atto libero e misericordioso di Dio per il quale egli non compie più il suo giudizio, ma riconcilia con sé il peccatore. Quindi la Bibbia usa molte espressioni per indicare il perdono di Dio. Nel Salmo 103,12 è detto che Dio allontana i nostri peccati, e queste sono promesse. In Isaia 38,17 dice che Dio getta i peccati nostri dietro le sue spalle. In Michea 7,19 dice che li getta in fondo al mare. Ancora Isaia 43,25 dice che li cancella dal suo registro. Quindi vedete quanti modi Dio ha per dirci che vuole perdonarci, e coprire il peccato è uno di questi modi. Notate anche che Giacomo dice che Dio perdona una gran quantità di peccati, non pochi peccati, ma una gran quantità di peccati. Questo si riferisce alla grande estensione, alla misura del perdono di Dio. Serve a descrivere non tanto lo stato del peccatore, ma la portata del suo perdono. Il perdono, quello di Dio, riguarda un numero infinito di peccati che noi abbiamo commesso contro di Lui. E Dio può perdonare i nostri peccati, ricordiamolo, perché Cristo è morto per questo sulla croce. Quindi tramite la morte di Cristo, Dio cosa fa? Dio ristabilisce il rapporto interrotto con l'uomo a causa del peccato di Adamo. Riceviamo il perdono, riceviamo la riconciliazione. Quindi ci riporta allo stato di relazione che Dio aveva con la sua creatura prima della caduta. Quindi, vedete, Dio è un Dio improntato all'evangelizzazione. E il nostro campo di missione evangelistica è certamente il mondo. Dobbiamo raggiungere le persone che sono lì fuori. E Dio usa noi per farlo. Ma dobbiamo anche ricordarci delle persone che hanno detto di credere e che ora noi non vediamo più e che sappiamo che stanno vivendo lontane da Dio e in un modo che è contrario alla sua parola. E tutti quindi siamo responsabili di cercare e di aiutare queste persone a tornare alla verità. E certamente è un compito difficile, è un compito che richiede discernimento, richiede prudenza, richiede tatto, possiamo dire, esperienza e una buona coscienza. Ma vedete, non c'è una regola per svolgere questo compito. Giacomo non ci dà istruzioni su come farlo. Giacomo ci dice solo una cosa: fatelo, fatelo. Allora, da dove dovremmo cominciare? Inizia cercando una persona che non vedi in chiesa da un po'. Chiamala, oppure valla a trovare, sincerati di chiedergli come sta, digli che stai pregando per lei. Se conosciamo un fratello o una sorella che si sono allontanati dalla verità e che stanno vivendo nel peccato, quindi Dio ci chiede di non rimanere indifferenti, ma di intervenire rinunciando alle nostre comodità per cercare di guadagnare quella persona a Cristo. Potrebbe quindi non essere facile, potrebbe non essere neanche divertente, potrebbe richiedere molto tempo, molte energie da parte nostra. Ma questo è il modo di esprimere più autentico, più genuino il nostro amore per Dio e cosa? La nostra fede in Lui. Preghiamo. Signore, caro Padre, in conclusione di questa lettera vogliamo rispondere a questa chiamata che Tu ci fai di essere i Tuoi strumenti per raggiungere le persone che sono in questo mondo, che sono perdute. Signore, ti preghiamo che lo Spirito Santo possa convincerci che questo è quello che tu vuoi fare, che vuoi impostare la nostra vita in questa funzione. E in particolar modo, Signore, noi vogliamo chiederti anche che la nostra attenzione possa essere rivolta verso le persone che stanno zoppicando, che non stanno per qualche motivo più essendo parte della vita della Chiesa, che sappiamo che stanno vivendo anche nel peccato. Ti preghiamo che possiamo ricordarci di loro, ti preghiamo che possiamo essere convinti che anche loro sono un campo di missione e di evangelizzazione, perché anche loro forse non hanno mai creduto e quindi sono in pericolo di essere ancora sotto il tuo giudizio e moriranno e andranno all'inferno, anche se hanno frequentato una chiesa come la nostra, se non hanno creduto in Gesù. E così, Signore, noi ti vogliamo chiedere la grazia, la maturità, la forza di poter compiere questa responsabilità che tu ci hai affidato, caro Padre. Ti ringraziamo in conclusione di questa lettera che ci ha spinto a ubbidirti, e la nostra speranza, la nostra preghiera, che guardando indietro possiamo riconoscere che questi messaggi che abbiamo ricevuto da questa lettera possano essere un punto di riferimento per la nostra vita spirituale, che chi stava zoppicando, grazie a questa lettera, adesso sta camminando con fedeltà a te. Che chi stava già camminando con fedeltà adesso può dire tramite questa lettera di essere ancora più maturo, Signore. Ti preghiamo, caro Padre, che queste cose, ringraziandoti nel nome prezioso di Gesù. Amen.